SBS Italia.
Australia, istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco. E
io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
E nostro ospite oggi Gabriele De Rubis, al quale diamo subito il buongiorno e il benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Gabriele, prima di parlare di ciò di cui ti occupi, parlaci un po' di te, di dove sei, quanti anni hai e che cosa facevi in Italia prima di venire in Australia?
Ho 28 anni e vengo da Guidonia, una piccola cittadina in provincia di Roma. Prima di venire in Australia, il mio background, nella mia vita ho praticamente sempre studiato. Prima di venire in Australia ero un ricercatore, mi occupavo di ricerca sul cancro dal punto di vista aziendale. Lavoravo in un'azienda ed ero responsabile della sperimentazione di farmaci preclinica.
Come sei giunto in Australia?
Sono giunto in Australia, diciamo, per fortuna. Ho avuto una serie di simpatici fortunati eventi che mi hanno fatto arrivare qui e sono qui perché sto studiando per un dottorato in farmacia.
Parliamo adesso di quello che stai facendo qui all'università UTS, hai detto University of Technology di Sydney. Di cosa ti stai occupando in particolare?
Il mio progetto di dottorato è un progetto di ricerca volto allo sviluppo di una piattaforma prognostica per la predizione di relapse o ricaduta nel mieloma multiplo. Quindi il mio dottorato è in farmacia, ma come tipo di ricerca è più incentrata sulla biotecnologia.
Quindi immagino ti sei laureato in Italia alla Sapienza e poi hai fatto un percorso di specializzazione, raccontaci.
Sì, ho preso la laurea triennale alla Sapienza nel, ormai sembra lontano, 2013, dopodiché ho studiato per la laurea magistrale, ho preso una magistrale in scienze e tecnologie genetiche ad Ariano Irpino, che è una piccolissima città in provincia di Avellino sulle montagne, e c'è questo centro di ricerca, si chiama Biogem. Molto piccolo ma molto ben visto in Italia dal punto di vista della ricerca. Facevano, perché adesso hanno chiuso questo corso di laurea, facevano un corso di laurea magistrale molto riservato, molto ristretto, in cui venivano presi 10 studenti l'anno. Io ho avuto la fortuna, mi sono impegnato tanto ma sono stato anche fortunato, di essere tra i primi 10 nel 2013, ottobre 2013, e quindi fino al 2015 ho studiato ad Ariano Irpino. Dopodiché ho lavorato altri 2 anni nello stesso centro di ricerca, nella parte aziendale del centro di ricerca Biogem.
Come ti trovi in Australia sia da un punto di vista umano sia da un punto di vista professionale? Perché le due cose non necessariamente coincidono o possono essere positive. Sei riuscito a ricostruirti una rete di amicizie e contatti sociali e sul posto di lavoro o perlomeno sul posto di studio? Come va?
Iniziamo dal posto di lavoro, dal punto di vista professionale e anche di... Io sono uno studente, un PhD student è uno studente che però è come se avesse un lavoro full time, perché a volte lavori anche più delle 40 ore settimanali. Dal punto di vista dell'università, UTS è qualcosa che in Italia non so, forse c'è qualcosa nel nord Italia di così tecnologicamente avanzato. UTS è un'università che per una persona che viene dall'Italia, per una persona abituata allo standard delle università italiane, UTS è una specie di piccolo paradiso. Dico piccolo perché non è una grandissima università, però è tra le 200 università più importanti del mondo e devo dire che la differenza è totale. In Italia ci difendiamo, il ricercatore italiano è visto bene all'estero perché ci sono tanti bei cervelli, tante persone preparate, veramente preparate, luminari della scienza vengono dall'Italia. Ma l'Australia dà la possibilità, a mio parere, a queste persone di veramente esprimere il loro potenziale al 100%. Quindi dal punto di vista professionale direi 10 più. Dal punto di vista interpersonale direi 10 più, però devo riconoscere che, diciamo, rispetto all'Italia è un pochino più difficile instaurare una rete di rapporti e fare nuove amicizie qui in Australia, ma credo che sia parte della diversità culturale. Infatti gli amici più stretti che ho sono italiani. Ho anche parecchi amici australiani, poi comunque studiando in un'università dove ci sono molti studenti internazionali, ho amici praticamente da tutte le parti del mondo. Però devo dire che confronto all'Italia è un tantino più difficile instaurare, crearsi una rete di rapporti sociali, ma perché noi italiani, io credo, come popolo siamo un po' più, diciamo, caldi rispetto a altre culture.
Torniamo al tuo lavoro. Allora, spiega ai nostri ascoltatori quali sono i vantaggi che uno studio come il tuo, o perlomeno un progetto al quale partecipi, può portare per la prevenzione del cancro, che come sappiamo è una delle poche malattie che ancora non siamo riusciti a debellare.
Partiamo dal fatto che non esiste un cancro. Il cancro è una parola veramente ampia, quindi ci sono alcuni cancri, come esempio classico il cancro al seno, che hanno delle percentuali di sopravvivenza piuttosto alte, soprattutto grazie alla ricerca negli ultimi 10-20 anni e soprattutto grazie alla prevenzione. Altri tipi di cancro sono incurabili. Il mieloma multiplo è uno dei cancri che a tutt'oggi risulta incurabile. È trattabile e spesso e volentieri, diciamo, l'aspettativa di vita di una persona malata di mieloma è piuttosto lunga, però un paziente malato di mieloma multiplo sa che i primi approcci terapeutici funzioneranno e ci sarà una grande ondata di ottimismo, ma prima o poi arriverà il relapse, quello che è detto multi-drug resistant, resistente a diversi farmaci, per il quale non ci sarà nulla da fare. Quindi prima o poi il malato di mieloma multiplo sa che arriverà il momento in cui i farmaci a tutt'oggi disponibili non fanno niente. Dove si va a inserire la mia ricerca? La mia ricerca si inserisce più che nella prevenzione, nella predizione del relapse, della ricaduta. Non è semplicissimo da spiegare in parole povere, però quello che sto cercando di sviluppare e di standardizzare è un test basato su una semplice analisi del sangue. Praticamente a oggi, diciamo, lo strumento diagnostico e prognostico usato secondo le linee guida internazionali nel mieloma è il prelievo di midollo osseo, che non so se lo sai, ma è una delle procedure più pesanti dal punto di vista della salute del paziente possibile. Oltretutto il mieloma colpisce soprattutto una popolazione di età piuttosto avanzata, è molto più frequente dopo i 60 anni, quindi spesso e volentieri il paziente di mieloma non può sottoporsi a un prelievo di midollo osseo. Nel caso del mieloma, che è una malattia che comunque ti porti avanti per anni, ci sarebbe bisogno di tanti prelievi di midollo osseo a intervalli regolari per seguire la malattia, che è una cosa totalmente non fattibile, non si può fare. La mia ricerca si basa invece su quella che qui chiamano liquid biopsies, biopsie liquide, ovvero invece di andare a fare una biopsia cosiddetta solida sul tumore, che è invasiva, provoca dolori, ha molti rischi di infezioni e chi più ne ha più ne metta, facciamo un semplice prelievo di sangue e andiamo ad analizzare delle piccolissime strutture chiamate microparticles o microvesicles, in italiano sarebbero microvescicole probabilmente, che sono delle piccolissime strutture sferiche rilasciate dalle cellule in circolo e rilasciate soprattutto, guarda caso, proprio dalle cellule tumorali. Analizzando con degli strumenti sofisticatissimi le proteine che sono presenti sulla superficie di queste piccolissime strutture, la cui grandezza è dell'ordine dei 100.000 nanometri, che vuol dire più o meno tra lo 0,1 e l'1 millesimo di millimetro, per farti capire quanto sono piccole queste cose, sulla base delle proteine presenti su queste piccole strutture noi possiamo, o speriamo di poter, prevedere se il paziente sarà responsivo o no alla terapia e che probabilità c'è che il paziente abbia un relapse nel medio o lungo termine. In questo modo che vantaggio apportiamo noi al trattamento del mieloma multiplo? Secondo gli standard terapeutici di oggi, se a seguito di una biopsia di midollo osseo il paziente ha dei determinati valori e le cosiddette infiltrazioni di cellule B oltre un certo livello, si dà la chemioterapia. Però questa procedura non predice se il paziente effettivamente risponderà alla terapia. Quindi, come ben sai, la chemioterapia è molto aggressiva anche per le cellule non tumorali e il paziente rischia di avere seri effetti collaterali. Grazie al test che stiamo sviluppando a UTS possiamo cercare quantomeno di evitare la chemioterapia dove è possibile, e cercare magari di applicare delle forme terapeutiche più sperimentali, come la terapia basata su anticorpi o l'immunoterapia, che sono la frontiera ad oggi delle terapie contro il cancro.
Chi ci ascolta in questo momento, chi ti ascolta in particolare, sarà molto colpito dai dettagli con cui spieghi quello di cui ti occupi. Vuoi parlarci di una tua giornata tipo? Se esiste una giornata tipo, perché ti immaginiamo all'università in una stanza con dei macchinari, con delle provette. Raccontaci.
Beh, diciamo che la cosa bella ma anche brutta della ricerca è che non esiste una giornata tipo, non c'è una giornata classica, standard. Diciamo che va un po' a periodi, però durante i primi mesi del mio dottorato la giornata tipo era, diciamo, da un punto di vista esterno piuttosto noiosa, perché passavo le giornate al computer a studiare, perché ovviamente prima di mettere mano su strumenti che sono anche molto costosi e su soprattutto campioni di sangue dei pazienti, che sono molto preziosi, bisogna sapere quello che si sta facendo. Quindi ho passato i primi mesi del mio dottorato solo a studiare. Ho anche scritto nel frattempo due articoli sulle liquid biopsies, scritto e pubblicato due articoli che sono cosiddetti review article, articoli in cui si fa, diciamo, il punto di situazione sulle conoscenze attuali su quell'argomento. E quindi le mie giornate tipo erano molto sedentarie. Abbastanza recentemente, a dicembre dell'anno scorso, ho iniziato finalmente, dopo mesi e mesi, a leggere, studiare, scrivere, a mettere mano sul campo e a sviluppare questa tecnica. Quindi la mia giornata tipo dipende. Se ci sono campioni di pazienti, la mia giornata tipo è la preparazione del campione, che richiede anche 5-6 ore, perché bisogna separare il plasma dalle componenti cellulari del sangue, purificare queste piccole macroparticles, queste piccole strutturine di cui ti parlavo, e prepararle per l'analisi. E le restanti ore della giornata le passo su questo grande macchinario che si chiama flow cytometry, citofluorimetro in italiano. Quindi la mia giornata tipo sono sempre con gli occhiali protettivi, camice bianco, il laboratorio, prendo appunti e faccio lo scienziato pazzo, diciamo.
Senti, a questo punto la domanda è quasi superflua, perché ovviamente per aver scritto degli articoli e aver dovuto studiare su manuali, suppongo in inglese, il tuo inglese è certamente di buon livello. Lo era anche prima che tu arrivassi in Australia, oppure hai dovuto fare una sorta di corso accelerato per prepararti a questa nuova realtà?
Allora, io ho avuto la fortuna di avere sempre avuto insegnanti di inglese veramente, veramente bravi, ma soprattutto stimolanti. La mia fortuna più grande è stata che gli insegnanti di inglese che ho avuto stimolavano sempre in me l'interesse. E sono anche sempre stato una persona molto curiosa, a me è sempre piaciuto parlare lingue straniere, soprattutto l'inglese, quindi sono partito con un livello di inglese che considero decente, che però non era abbastanza, perché gli standard di inglese richiesti da università come UTS, soprattutto nell'ambito farmaceutico, sono piuttosto alti. Ho dovuto fare un IELTS in cui richiedevano una media di 7, con 7 allo scritto, e chi ha fatto l'IELTS sa che soprattutto il 7 allo scritto è una cosa che difficilissima da ottenere. Quindi ho dovuto anche fare un corso, diciamo, accelerato, sì, l'inglese, e mi sono dovuto soprattutto impegnare per l'IELTS.
In genere, quando si parla di un ricercatore italiano che va all'estero, si usa il termine cervello in fuga. Ti riconosci in questa definizione?
Guarda, devo dirti, purtroppo cervello in fuga, la parola fuga non mi fa impazzire, perché comunque l'Italia è un paese bellissimo. Però sì, effettivamente mi ritengo un cervello in fuga, e è una cosa che, se ci penso bene, mi mette parecchio tristezza, perché a oggi il mio paese non mi dà le possibilità, o comunque mi dà qualche possibilità, ma non le possibilità che mi dà l'Australia, di fare un lavoro che mi piace e di esprimere il mio potenziale da questo punto di vista. Quindi sì, diciamo che mi riconosco nella definizione di cervello in fuga.
In casi come il tuo, la ricerca è chiaramente sempre in evoluzione, possono anche cambiare i luoghi dove compi queste ricerche. Ti vedi in un futuro restare in Australia? Pensi di tornare in Italia o magari andare in qualche università prestigiosa negli Stati Uniti, in Nord Europa?
Guarda, devo dirti, questa è la mia prima esperienza all'estero, quindi diciamo che ho iniziato col botto, se posso dirlo, con Sydney e l'Australia. Per quanto riguarda il futuro, per ora mi vedo un 50-50. L'idea di tornare in Italia forse è l'unica che veramente ancora non considero, se devo essere sincero. Però parte di me ama questo posto, questa città, questo paese, e le persone che ci sono qui e soprattutto la società come funziona. Quindi parte di me vede in questa città e in questo paese il futuro. Parte di me vorrebbe anche vivere in altri posti. Mi piacerebbe vivere in Giappone e ho già puntato un centro di ricerca a Okinawa, parecchio all'avanguardia, per il quale probabilmente applicherò per un postdoc dopo il dottorato. O anche ci sono altri posti, appunto, come dicevi tu, negli Stati Uniti, che sono veramente all'avanguardia. Però non lo so, per ora un 50-50, considerando che il dottorato dovrebbe finire tra marzo e settembre 2021, ho tantissimo tempo per pensarci, ripensarci e cambiare idea 10.000 volte, quindi non mi esprimo in via definitiva per ora.
Gabriele, è stato un piacere parlare con te, un grosso in bocca al lupo perché quello che stai facendo è molto importante.
Crepi, grazie mille, è stato un piacere anche per me.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.